Ed eccoci in diretta su Radio Centrale, siamo in collegamento telefonico con il dottor Aurelio Pravatà. Buongiorno dottore.
Buongiorno dottoressa, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, che ne pensa di questa iniziativa di mantenere medici al lavoro fino a 72 anni? Quest'idea anticarenze è stata bocciata dagli stessi camici bianchi, come mai?
Ma guardi, io non l'avrei bocciata, perché se io mi trovavo condizione favorevole all'ospedale, sarei rimasto in attività, che ancora lo sono, ho la mia età, che va oltre 70 anni, fino a 70 anni sicuro, a meno che non ci sono motivi di salute, il medico può rimanere in servizio fino a 72 anni, aumentando giustamente poi la pensione, ci mancherebbe altro.
E perché invece i suoi colleghi non sono
perché,
d'accordo?
Perché guardi, io per la mia esperienza, io sono diventato, come dicono un po' tutti, maturo, ma molto, molto maturo, dopo i 62 anni. Questi 10 anni finali, da 62 a 72, fino ad arrivare alla mia età, che è un po' oltre, mi sono serviti, diciamo, a rimodulare tutto, con risultati in una visione complessiva molto più attinente.
Certo,
poi,
è un arricchimento professionale.
Ma basterebbe loro dire, signore me, chi si sente rimane, chi non si sente, perché sono tanti, in forma, il problema dov'è? L'obbligo che tu te ne devi andare.
Sì.
Quello che va tolto è l'obbligo, e rimane facendo anche un controllo, se vogliono, strumentale, sulle condizioni psicofisiche del medico e continuano.
Certo, poi deve essere comunque facoltativo. E invece c'è un ASL di Torino che ha poco personale, i reparti sono al collasso, ma invece di assumere nuovi medici e infermieri, addirittura l'ASL ingaggia uno psicologo per aiutarli a fronteggiare meglio lo stress. Ma siamo ormai qui veramente alla follia, all'assurdo.
Condivido perfettamente, siamo alla follia. Siamo in mano a gente totalmente incompetente e sono questi lesivi di quello che è l'essere umano, quindi loro che invece lo psicologo per dire ci cerca di farti sfruttare ancora di più, siamo a livelli di dittatura, o di destra o di sinistra, non è che praticamente in certi paesi si usava il psicologo per condizionare la persona, e non voglio dire altro, mi fermo qua, è veramente grave, vergognoso, chi ha fatto questa proposta andrebbe o è sommesso o mandato... A riposare, a riflettere.
Beh certo, non è risolvere il problema alla radice, perché il problema è semplicemente che c'è carenza di personale, non è che hanno bisogno dello psicologo per convincersi che va tutto bene.
Guardi dottoressa, se io fossi stato medico in 15 anni li avrei denunziati subito, perché è assurdo, è lesivo anche della dignità del medico, perché il medico non solo fa sacrifici, è portato a fare sacrifici, tranne pochi, perché la gran maggioranza fa sacrifici. Io sì, da medico l'avrei denunciato subito.
Tornando sempre su effetti insomma correlati al Covid, anche se non necessariamente, sono stati ritirati degli sciroppi per la tosse e arriva l'allarme dell'EMA perché ci sono rischi diversi. Questi sciroppi sono quelli che contengono il principio attivo della folcodina. Di che si tratta?
Ma guarda, io non l'ho mai usato questo. Questi sciroppi non l'ho mai usato. Si tratta di praticamente di sostanze che agiscono sia sul centro d'ossigeno, sia in parte minimamente sul centro respiratorio. Ma ci sono tante sciroppi con prodotti naturali che agiscono, se no il famoso miele con limone spremuto, che ha anche un effetto antitossigeno, e poi bisogna vedere la tosse da dove viene. Guardi, io ultimamente, visto che la tosse è irrefrenabile, e non si può usare un farmaco tipico dei uniforme, cioè di quelli che inibiscono il centro, perché hanno ragione là a dire che il centro, quelli con dei uniformi non si possono utilizzare. Ma io ultimamente ho dato l'antistaminico accanto al cortisone.
Sì, perché alla fine la funzione dello sciroppo che diciamo va a sedare la tosse, cosa fa? Semplicemente non fa tossire, ecco, detta in parole povere, non cura,
sì,
ovviamente.
Esatto. Non va a tossire perché agisce sul centro respiratorio, poi ci sono sciroppe un po' più complicate che agiscono anche a livello di sistema diciamo di bronchi, determinando una persecrezione che è peggio o un miglioramento delle mostre zonale, della secrezione zonale delle ghiandole. Quello là è un discorso che può anche interpretarsi, ma quelli che hanno l'effetto a livello centrale, cosiddetto, perché in medicina si dice così, a livello centrale non sono assolutamente raccomandabili nel momento in cui c'è il Covid. Mentre hanno pochissime dosi, per esempio io a qualcuno ho scritto la paracodina che agisce pure a livello centrale, ma dosaggi di 8-10 gocce, cioè niente. Sotto sempre cortisone, perché sì. Il cortisone dilata i bronchi, e quello là, anche qualora dovesse inibirlo poco a poco, non succede nulla. Però mi guardi, queste notizie fatte così, senza ulteriori specifiche, eccetera, mi lasciano molto, molto perplesso. Non vorrei che domani spunta qualche cosa farmaceutico che dice: ah, noi non abbiamo l'antitosse che non fa male. Ecco.
La panacea di tutti i mali.
Visto tutto quello che succede in Europa pure, insomma, c'è da pensarsi di tutto.
A proposito di Europa, adesso insomma stanno parlando tutti i giornali e i mezzi di comunicazione in genere di questo Qatar Gate, le mazzette dal Qatar alla vicepresidente del Parlamento dell'Unione Europea Eva Kaili, che è stata appunto fermata perché le sono state trovate dei sacchi di banconote in casa, non soltanto lei, anche un altro eurodeputato. Quindi adesso il cerchio si sta stringendo, le indagini vanno avanti, ma se fosse tutto confermato, certo è un qualcosa di veramente molto grave.
Guarda, è scioccante, anche perché l'Europa non ha fatto altro che alzare la spada della legalità, di chi e di come. Poi tutta l'Europa, la di Bruxelles che è tutta di sinistra, la Commissione eccetera, pure questi che dicevano questo, quello, discussione di Pietro, Mani Pulite, tutto. Dottoressa, siamo veramente in relazione vergognosa, siamo ai sacchi di soldi, lasciate per sentirsi con l'immunità, leggerette. La cosa che mi dispiace è che tutte queste storie sono coinvolte italiane e il marito, mi sembra, il compagno della vicepresidente, che è una bella donna, onestamente non dovevamo avere a livello europeo una bellezza simile, che faceva la vicepresidente, abituate con la von der Leyen, insomma, cambia tutto.
Però non viene rispettato il principio greco del kalos kakatos, cioè bella però non buona. Quindi...
Allora praticamente questo discorso è veramente grave, 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 gravissimo. Soprattutto apre squarci su una commissione che molte volte ha lasciato perplessi su alcune decisioni in campo alimentare, in campo industriale, in campo praticamente commerciale e soprattutto in campo sanitario pure. Perché tutto quello che viene oramai diventa criticabile. Se la commissione è permeabile alle intromissioni economiche, giusto? Alle mazzette, e allora c'è da dubitare e da pensare.
E purtroppo
anche
quello
per
l'essere umano.
Vaccini, per tutto. Difatti, sì. La von der Leyen ha fatto quel che sembra, c'è un'inchiesta che rasenta il modo di acquisto dei vaccini, di opzione, non lo so. Si diceva questa cosa, oramai non è andata avanti, ma penso ora si riattiverà. Comunque, complimenti alla magistratura belga, che ha aperto praticamente un coperchio gravissimo sull'Europa, che è passata fino ad ora come depositaria di tutte le legalità e le verità che possano esistere in Europa. Vergogna, non è vero.
Vabbè, questo vale un po' tutti i contesti, perché poi l'essere umano è quello che è, insomma, ci sono coloro che si fanno corrompere, possono essere di destra, di sinistra, questo ovviamente non fa differenza.
Dottoressa, c'è modo e modo, io solo che la vecchia guardia democristiana, pur un gruppo di state tutti, ma non hanno potuto mai dimostrare che qualcuno di questi si è arricchito. Non c'è. Quindi, a proposito, lei che è una persona di cultura, voglio ricordarle, che lui sicuramente sa, che il presidente del Consiglio Lanza, si chiamava Lanza, forse era siciliano, l'origine non ho potuto appurare, nell'anno 1876, che divenne presidente del Consiglio, praticamente fece vendere alla moglie la pecora per comprarsi un vestito, pecora di proprietà, non del ministero, e abitava in un modo molto umile a Roma, in una casetta, faceva il presidente del Consiglio, e là però lasciò, non si appropriò mai di una lira, difatti lasciò il fondo del Consiglio su cui lui aveva libero accesso, lo lasciò a una cifra enorme per quei tempi, al prossimo presidente del Consiglio. Quindi le persone corrette, oneste,
sono degli esempi questi.
E glielo dice uno che in vita sua non ha mai preso niente da nessuno.
Eh sì, quelli sono degli esempi assolutamente da seguire, ce ne fossero insomma di persone così integerrime.
De Gasperi, scusa, De Gasperi, ci vogliamo dire, stava una casetta là e basta.
Ma anche come? Su Berlinguer nessuno avrà mai avuto niente,
no, nessuno,
da ridire, certo.
Su Berlinguer nessuno può dire che si era arricchito, come non si può dire anche su altri, certo, eccetera, eccetera. Il problema è uno, se tu sei ricco di famiglia, è una cosa, e allora tengono dubbi su, praticamente, sulle accuse. Se tu praticamente non sei ricco di famiglia, devi comportarti ugualmente come quello ricco di famiglia. Cioè, praticamente deve essere onesto, corretto e preciso, altrimenti noi da questa situazione tragica non ce ne usciamo. Dopodiché dobbiamo dubitare di tutto e di tutti per un certo periodo.
Certo, quest'ultima inchiesta certamente non fa bene alle istituzioni. Grazie,
dottoressa.
Qualcosa prima o poi viene fuori. La ringraziamo per il suo intervento, dottore Pravatarri. Sentirci alla prossima.
Grazie a lei, dottoressa. Grazie agli ascoltatori.
Radio Centrale.